Buongiorno, forse buonasera, cari appassionati, signore e signori, bentornati a Così la radio, se vi pare, a questa straordinaria puntata con Gabriele Gargiulo, Gia Rambelli, naturalmente Simone Santini che vi sta parlando in studio, e naturalmente anche un ospite molto particolare e straordinario.
Abbiamo con noi in puntata Angelo Fernando Galeano, che sul suo sito www.ditantipalpiti.it si presenta come controtenore, vocal trainer, direttore di gruppi vocali, blogger. E infatti, ragazzi, è tutto questo.
Ecco, partiamo allora proprio da questo spunto, perché spesso ci dicono dovete scegliere che strada intraprendere, dovete scegliere che cosa fare, una sola cosa, poi si può avere piani B, piani C, però fate una sola cosa per volta. Invece io sono del parere che l'avere tante, essere tante cose è una cosa che non solo funziona e arricchisce, ma anzi che dà un valore aggiunto. Però concentriamoci perché il maestro Galeano, oltre ad essere un direttore di coro formidabile, è anche un insegnante di canto. Un insegnante di canto, peraltro, ho avuto l'onore di fare lezione con lui e mi ha, in pochissime lezioni, cambiato il modo di vedere un certo tipo di tecnica che toppavo da morire, lo posso dire tranquillamente, anche perché il maestro è ben consapevole di quelle che erano le mie doti prima sull'Egit. Quindi, come mai ha scelto di intraprendere questa carriera, la carriera di cantante, come mai anche ha scelto, ad esempio, di spostarsi dalla Puglia al nord Italia, a Torino, e a lei ha iniziato ad appassionarsi a quello che è il genere di musica barocca, che è un genere particolare, storia dell'Italia, ma ormai non viene quasi più considerato. Quindi perché tutte queste cose e quali sono i valori aggiunti che tutti questi studi danno a quello che poi è il suo lavoro, appunto, di insegnante, blogger e esperto di tecnica vocale in genere?
Intanto vi ringrazio per l'invito, grazie a tutti, saluto anche gli ascoltatori. È veramente un piacere come parlare con voi di canto e di tecnica vocale e di questo meraviglioso mondo che è il teatro musicale. Come è nato tutto ciò? Allora, io mi sono appassionato al teatro musicale, all'opera, da ragazzino. Avevo 13-14 anni, un mio amico, un mio carissimo amico con cui siamo ancora amici tuttora, mi regalò una cassetta registrata con la Carmen di Bizet cantata da Maria Callas. E ricordo di aver passato una settimana chiuso in camera ad ascoltare questa cassetta finché non l'ho consumata. È stato amore a prima vista, insomma, primo ascolto per il teatro musicale. Quindi sono partito dall'opera. E poi a 19 anni ho deciso, voglio fare il conservatorio. Già facevo il conservatorio, studiavo flauto traverso, contrabbasso, altri strumenti, però ho deciso che volevo cantare e ho deciso anche che volevo fare il DAMS, fare discipline artistiche musicali dello spettacolo all'università, contemporaneamente al conservatorio. E quindi all'epoca, nei fine anni 90, c'erano solo due città in Italia che avevano sia un conservatorio che la facoltà di discipline artistiche musicali dello spettacolo, ed erano Bologna e Torino. Guardando i programmi di musicologia dell'università, ho scelto la facoltà di Torino e quindi mi sono trasferito a Torino a 19 anni, ormai 20 anni fa. Questa cosa ha fatto sì che, studiando a Torino, dove l'ambiente musicale è veramente incredibile, ha un fermento, direi quasi unico in Italia, soprattutto quello della musica, per la musica barocca, per l'amore, per la musica del 600 e del 700. Io poi per anni mi sono occupato di riscoperta di capolavori archiviati e dimenticati nell'archivio della Cappella Reale dei Savoia e dell'Arcivescovado di Torino, per cui ho eseguito in prima esecuzione in tempi moderni tantissima musica morta e sepolta, che è tornata a vivere grazie soprattutto al gruppo con cui collaboro maggiormente, che è l'Accademia dei Solinghi di Torino, che prende il nome dalla vera Accademia di Corte Savoia del 1600. Adesso, vabbè, non voglio tediarvi con le mie peripezie barocche, ma fatto sta che il barocco mi ha consentito di venire in contatto con la metodologia vocale del bel canto e poi scoprire nel corso di tantissimi studi che ho fatto negli ultimi 20 anni, che in realtà la metodologia belcantistica non è morta, ma è rimasta nella tecnica vocale inglese dell'Egitto. E quindi ho deciso, per approfondire, di andare in Inghilterra a studiare didattica della vocalità. Non esistono corsi di didattica della vocalità, o meglio, sì, esistono quelli della Royal Academy, ma per il musical theatre soprattutto non esistono. Io avevo una grande passione, parallelamente all'opera, e al barocco per il musical, e quindi ho deciso di ormai più di 10 anni fa di chiedere aiuto all'Arts Educational School di Londra, che è una delle migliori accademie di musical del mondo, se non la migliore, il cui presidente Andrew Lloyd Webber in persona.
Io ho fatto uno stage estivo all'Arts Education.
Ah, bene, quindi sai, ti sei nutrita, hai respirato quell'aria che quando tu torni a casa, torni in Italia, cominci a piangere per una settimana. E comunque ho chiesto loro, ma posso venire a trovarvi, a fare qualche affiancamento didattico? E loro, come gli inglesi sono soliti, ma certo, ma prego, ma che bello! E quindi da allora io ho passato ogni anno una settimana, 10 giorni, un mese all'Arts Educational School, conoscendo e affiancando i migliori insegnanti di tecnica vocale del mondo. E quindi ho imparato a insegnare, ho imparato a cantare in Italia, ma poi ho imparato a insegnare didattica, a insegnare canto e ad allenare professionisti in Inghilterra. E quindi lì mi sono specializzato nell'insegnamento dell'EGIT, che è la base della tecnica vocale per il musical theater internazionale. Solo in Italia pensiamo, crediamo, riteniamo a torto che il musical derivi dal canto pop rock. In realtà il canto musical di base, quando si parla di musical e basta, senza dare una definizione di musical rock, musical jazz, eccetera, eccetera, il canto musical è il legit. E gli inglesi stessi usano, identificano il canto legit, quindi quello classico, quello che noi chiamiamo classico, come musical to cure. Salvo poi specificare, se ci sono altri generi, sottogeneri, il musical pop, il musical rock, musical jazz, etc. E quindi questa passione, ormai è conclamata, per cui a un certo punto mi sono ritrovato quasi per caso che ormai facevo l'allenatore vocale di attori di musical theater professionisti. E ho usato la parola attori non a caso, perché anche in questo caso in Italia siamo gli unici a distinguere attore da performer, da cantante, eccetera, eccetera. All'estero si usa la parola actor per definire qualcuno che sa fare qualsiasi cosa si possa fare su un palcoscenico, ed è molto, e tra l'altro si dà per scontato che qualsiasi actor o actress sia capace di cantare, di ballare, di recitare e di fare qualsiasi cosa si possa fare su un palcoscenico.
Ma da noi non funziona così.
Da noi non funziona ancora così, credo. Io penso che, io sono molto speranzoso per il futuro. Io credo che la didattica stia cambiando tanto. Da quando 10 anni fa abbiamo cominciato io e altri colleghi a importare la didattica inglese in Italia, anche quella americana, io sto notando dei cambiamenti anche nelle accademie. Si comincia finalmente a parlare di stili, si comincia finalmente a studiare le GIT prima di arrivare a studiare il BELT e il mix a massa più spessa. Finalmente si comincia a studiare il musical come andrebbe studiato il musical anche in Italia.
Per i nostri ascoltatori, definiamo un attimo la differenza grande tra il legit e il belt, perché sennò non si capisce. Cioè, noi lo capiamo, ma credo che gli altri no.
Penso che su questo possa aiutare un'iscrizione che c'è nell'Accademia, un cartello che c'è nell'Accademia di Julie Andrew. No belt! Cioè, non urlate. Quindi, quell'iscrizione lì la dice molto.
Sì, gli inglesi soprattutto lo dicono sempre. Perché beltare quando può in realtà usare il tilt? Loro usano la parola tilt per definire un suono con un meccanismo inclinazione tiroidea. Credo di fare più confusione dicendo termini tecnici, però cerchiamo di farla più semplice. Il legit è quello che noi italiani chiamiamo musical classico, quello che ascoltandolo assomiglia molto all'opera. Per esempio il Fantasma dell'Opera, Les Misérables, i cori di Evita, insomma c'è tutta una grande letteratura che aderisce molto allo stile del canto teatrale italiano, appunto belcantistico. Per belt invece intendiamo un suono che all'orecchio dell'ascoltatore risulta molto di petto, per usare una terminologia molto antica ma che comunque ancora oggi è efficace, per cui lo ritroviamo in personaggi, in situazioni, in spettacoli molto più moderni o contemporanei, soprattutto affidato a personaggi con un vissuto veramente molto più complesso, molto più...
Generalmente aggressivi,
esattamente.
Insomma.
Esattamente, sì. Quindi faccio sempre lo stesso esempio, no? Immaginate di vedere Cabaret con Liza Minnelli e poi immaginate di sentirla cantare con una vocalità classica e non con il belt, sarebbe tutto un altro personaggio, completamente opposto probabilmente al personaggio che è in realtà nello spettacolo. Per cui il belt è quella vocalità che invece sentiamo in personaggi di quel calibro, per esempio in Elfa, Buddy Wicked, o appunto nella stessa Sally Bowles.
Esatto. Stando nell'ambito musical, lei appunto ha detto: ho sempre avuto questa passione. Allora, la mia domanda per lei è se anche qui c'è un motivo scatenante per il quale, diciamo, ci è partita questa passione, perché il barocco e il musical sono due generi che si sposano poco, ma anche io sono così, cioè, nel senso, mi piace molto il musical, ma dall'altra parte mi piace molto 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 l'opera, perché sono cresciuta con quella. E la mia seconda domanda per lei è, proprio parlando di teatro musicale in Italia, come e se vede e come lo vede un futuro, essendo questo un periodo di audizioni, no?
Allora, la mia passione per il musical è nata sempre al liceo, in quarto ginnasio, ricordo, quando la mia insegnante di inglese citò Il Fantasma dell'Opera, perché era appena tornata da Londra e diceva: ah, sono a vedere il suo spettacolo pazzesco, e io immediatamente ho comprato lo spartito su internet, all'epoca non c'era, sono vecchio, e l'ho comprato sono andato in una libreria, l'ho ordinato, ho aspettato che arrivasse, quello cartaceo, e ho cominciato a guardarmi le canzoni del Fantasma dell'Opera, anche lì è stato amore a prima vista. Quello spartito poi, anni dopo, l'ho prestato, ahimè, a un pianista che poi non me l'ha mai più restituito, e ancora oggi quando lo vedo glielo rinfaccio, dice: ma non è vero, io non ce l'ho. Invece io so benissimo che dov'è e in quali mani è finito. Comunque, quarto ginnasio, 14 anni più o meno, sì, avevo questa passione smodata per Sarah Brightman, che è una grandissima cantante, è stata la prima interprete di Christine nel Fantasma dell'Opera, è stata la seconda moglie di Andrew Lloyd Webber, e poi dopo il musical si è data a tutto un genere di crossover, una specie di pop operistico, o insomma una roba che è veramente indefinibile, molto, uno stile molto suo, un po' elettronico, un po' no, insomma. E questa passione per Sarah Brightman appunto dura tuttora e mi ha portato appunto a conoscere quello che poi ho ribattezzato nei miei scritti l'opera d'arte totale del XX secolo, perché il musical è questo, è l'opera d'arte totale del XX secolo. Questa è una definizione che Wagner diede all'opera nel XIX secolo, appunto dell'opera come opera d'arte totale, appunto perché c'è dentro il canto, c'è le raffigurazioni pittoriche, c'è la musica, c'è la composizione, c'è la scenografia. Il musical, secondo me, appunto, incarna in questo momento la più totale delle opere d'arte che si possano mettere in scena in questo secolo, cioè nato, cioè conclamato nel XX secolo, ormai nel XXI è veramente, come dire, l'opera d'arte totale sovrana.
Paradossalmente ancora più opera d'arte totale rispetto a come la intendeva Wagner, perché Wagner non si sarebbe mai immaginato che i cantanti ballassero le cose, esatto, che ballano.
Esattamente, questa è la magia del musical, è proprio questa, cioè vedere nella stessa persona che coincidono e coesistono tantissime skills, tantissime abilità che un essere umano normale non ritiene neanche possano albergare nella stessa persona. Insomma, questa è veramente la più grande magia del musical. E il futuro, come lo vedo il futuro? Io sono speranzoso, dicevo, nel senso che secondo me si faranno sempre meno spettacoli, ma sempre più di qualità. Perché il livello sta aumentando, le accademie sono diventate tantissime, la concorrenza fra attori è diventata molto più alta, perché il livello si sta alzando, perché ci sono, no, prima erano centinaia, adesso sono migliaia gli attori che si occupano di musical, e però gli spettacoli sono sempre quelli, anzi, in causa Covid sempre meno, tra l'altro, perché ci sono sempre meno soldi per produrli, e anche spettacoli che sono stati in scena, spettacoli pazzeschi, io penso sempre a Newsies, che ha chiuso prima del dovuto, e per me è incredibile, perché Newsies è forse uno dei spettacoli più belli degli ultimi 50 anni, eppure... anche la versione italiana era veramente di qualità, devo dire, è stata proprio una bella esperienza. Però io un'altra idea che ho del futuro è che adurrà sempre meno spettacoli italiani, cioè spettacoli inglesi e americani, e prima o poi si comincerà a farli in lingua originale con sottotitoli, e questa cosa non farà altro che aumentare ancora di più la qualità performativa. Questa è una mia, sono veramente convinto di questo, spero vivamente.
Ecco, una domanda mi permetto, visto che stiamo parlando del futuro, togliamo indietro d'un secolo, come la vede invece l'arte totale del XIX? Nel senso, l'opera da un certo punto di vista viene vista un po' come un'occasione per sfoggiare un'elite colta ma un po' distante magari dalla contemporaneità, ed è anche vero però che ci sono state tante sperimentazioni molto interessanti. Sto pensando ad esempio alla Conquista di Lorenzo Ferrero del 2005, penso la prima e unica opera che abbia portato la lingua azteca, il Nahuatl, sul palco, cantata insieme allo spagnolo, parlando appunto dell'avventura / disavventura, se a seconda dei punti di vista, di Cortés in Messico. Quindi volevo chiederle, secondo lei l'opera lirica in quanto tale ha futuro o si andrà sempre più a estinguere sostanzialmente nei salotti buoni, che possono anche tradursi in teatri adibiti sostanzialmente a vetrina di status symbol, che però ormai è distante dalla socialità vera?
L'opera credo che in questo momento, soprattutto in Italia, venga vissuta in maniera molto museale. Per cui noi paghiamo un biglietto per andare a vedere la Gioconda al Louvre, allo stesso modo paghiamo il biglietto per andare a vedere la Traviata, e spesso il pubblico vuole vedere la Traviata come era la Traviata, nel senso che se già c'è un regista che comincia a fare dell'innovazione, della sperimentazione, un riallestimento, un rinquadramento storico, il pubblico già storce il naso perché vuole vedere Violetta nel 1853 che muore di tisi nel suo giardino della villa di Parigi. E quindi questo, io credo che il problema al momento sia ancora il pubblico, non tanto la proposta, perché il pubblico dell'opera è ancora un pubblico molto molto legato alla tradizione, molto italiana soprattutto, legato a tanti fantasmi del passato. Io mi ricordo sempre una definizione di Aldo Busi incredibile, che definisce il pubblico operistico medio le melotonte seguaci della Malibran, intendendo dire proprio una sequela di persone che sono affezionate a personaggi ormai... me in primis, mi ci metto in prima linea, per carità, come tipo la Callas, la Caballé, la Satana, tutti morti, e sono appunto, e però bisogna staccarsi prima o poi da questa visione museale del teatro d'opera, del fatto di andare a sentire la voce, di andare a sentire il grande cantante, ma andare a fruire di uno spettacolo. E quindi quando riusciremo a staccarci da questo e ad apprezzare veramente il lavoro di registi, scenografi, di drammaturghi che possano anche rimettere in scena opere con una nuova chiave di lettura, probabilmente sarà ancora più spianata la strada per i compositori di oggi, che prendendo un po' di coraggio avranno appunto perché adesso ci va coraggio a scrivere un'opera e per prendere, come dire, fare una scommessa e dire: ma qualche teatro me la metterà in scena, ci sarà del pubblico che la gradirà, ci sarà qualcuno disposto a cantare questa cosa che ho pensato io. Io ho cantato delle opere contemporanee, ho cantato anche delle cose scritte appositamente per me da alcuni compositori contemporanei, e devo dire che sono sempre stato felicissimo, mi hanno sempre scritto della musica meravigliosa, quindi i compositori ci sono i teatri, ci sono i soldi per fare le opere, ci sono gli scenografi, ci sono i registi, serve soltanto che il pubblico si tolga i paraocchi e i paraorecchie e vada a teatro con un'ottica nuova, che è la stessa con cui andava a teatro la gente nell'Ottocento. Andavano a sentire la Traviata, non l'avevo mai sentita, vediamo come finisce questa storia. Questa muore o vive? Boh, chi lo sa. E noi abbiamo perso questa cosa, di andare a teatro a fruire di uno spettacolo di cui non sappiamo niente, perché siamo abituati a vivere l'opera come un'opera d'arte museale, quindi sappiamo già, quando andiamo a vedere la Gioconda sappiamo chi l'ha dipinta, quando, come, perché. Quando andiamo a vedere Traviata, idem, sappiamo già tutto quanto, sappiamo che muore, sappiamo che deve fare l'acuto alla fine del primo atto, se non fa il mi bemolle ci incazziamo, e tutte queste situazioni qua. E invece sarebbe il caso di fruire il teatro come il teatro deve essere, andare a teatro e si apre il sipario e... boh, e mo che succede? Vediamolo, scopriamolo.
C'è da dire che forse in questo periodo sarebbe il caso di fruire del teatro, punto. Poi vediamo. No, adesso lo dico, è un problema, questo per me è un periodo molto riflessivo. quindi non so, essendo che poi noi appunto intervistiamo tantissime persone, più o meno sempre questo dove si ritorna, no? Cioè l'argomento sempre è fare lo switch a livello mentale tra il pubblico, eccetera. Ed è veramente difficile, credo, anche noi che tentiamo nel nostro mediocre e piccolo di portare avanti qualche progetto, eccetera, è veramente difficile, secondo me. Però ci si può provare.
In questo momento, perché il teatro è proprio, come dire, è una di quelle cose per cui vale la pena vivere. E quindi togliercelo, noi tutti, è veramente una sofferenza. Anche a chi crede di non averne bisogno, in realtà a poco si sta impoverendo e non se ne accorge, in realtà. Noi, adesso manca solo agli artisti, sembra manchi solo agli artisti il teatro, cioè a quelli che vivono per il teatro, ma io credo che se dovesse questa situazione andare avanti ancora, mettiamo, per un altro, che ne so, tot mesi, o non voglio dirlo, per carità, dita incrociate, no, però per un anno, io penso che comincerà a mancare veramente a tutti. Proprio quel momento in cui mi siedo in poltrona, c'è il buio in sala e c'è qualcuno che interpreta una situazione della vita che per me è catartica e mi trasporta su un altro piano. E questa cosa la TV non riesce a darla, non c'è Netflix che tenga. Serve quell'atmosfera da cattedrale, da religione dell'essere umano, che sono i teatri.
Perché peraltro è altra idea di Wagner questa.
Certo, tra l'altro. Ok, tra l'altro a me Wagner sta pure antipatico, però ormai parlo solo di Wagner, a quanto pare, ma va bene.
Ma maestro, restiamo sul periodo 2021 e ho due domande riguardo il 2021. La prima domanda è: siamo in un periodo in cui c'è un virus e siamo tutti in giro con la mascherina. Lei insegna in diverse situazioni. Com'è insegnare canto nel 2021 con la mascherina? E l'altra domanda è: ora che arrivano le audizioni, dovrebbe essere ormai finita la parte via video, qualcosa si inizia a muovere anche in presenza, cosa consiglia di portare alle audizioni dopo un periodo in cui non so quanti siano riusciti a studiare con costanza, continuità, problemi di connessione dal vivo, quindi boh.
Allora, io insegno in varie realtà, insegno in due accademie di musical, insegno in un liceo musicale, insegno, alleno professionisti privatamente, ho il mio gruppo vocale che devo allenare, i The Berries, in tutto ciò ho notato che appunto con le nuove regole anti-Covid è tutto molto molto complesso. In primis un problema proprio basilare con la mascherina: si fa fatica a respirare in modo ampio, ci si satura di anidride carbonica perché non c'è un ricambio di ossigeno congruo, soprattutto per una respirazione per il canto. Bisogna tenere le distanze, con la mascherina si mastica poco e quindi si tende a cambiare anche modalità di fraseggio, di gestione della parola, della gestione del legato, insomma è tutto molto più complesso. Devo dire che sui professionisti di una certa levatura questa cosa è un limite poco insomma, che si nota poco, diciamo non è un impedimento. Sulle nuove leve, su quelli che stanno imparando in questo momento, invece il problema è più grande, e quindi ho paura che per qualche anno avremo un po' un buco didattico, un buco generazionale. Secondo me ci sarà proprio un'inflessione e poi di nuovo un'impennata di talenti vocali. Anche perché i ragazzi, soprattutto quelli giovanissimi, adesso si sono chiusi in una bolla in cui dietro lo schermo, nel fare la didattica a distanza anche da scuola, per cui hanno ridotto tantissimo la loro sfera prossemica, anche artistico-interpretativa, per cui il primo problema quando li ho rivisti in presenza lunedì è stato riconvincere di nuovo a usare di nuovo il corpo per cantare, a usare di nuovo il corpo in un modo più naturale e non a lavorare contro il corpo, perché ormai ingobbiti e appesantiti dallo star seduti, io stesso, dallo star seduti per un anno praticamente, perché abbiamo fatto divano, scrivania a divano per parecchio tempo, insomma. E quindi questa cosa ha influito tantissimo sulla didattica. Alle audizioni io credo che la cosa migliore sia portare qualcosa che faccia capire ai selezionatori che abbiamo ancora connessione col nostro corpo e che lo usiamo ancora al top, e quindi che le cose migliori sono delle song and dance, delle canzoni che hanno anche una piccola coreografia o grande coreografia, e in più appunto delle grandi grandi ballad legit che facciano sentire, sempre se lo spettacolo, l'audizione consente, lo stile e quant'altro, che facciano sentire una maleabilità vocale conservata nonostante il periodo sia quello appunto del microfono e del lavorare sempre nelle camerette 2x2. Quindi il mio consiglio è sicuramente sempre quello, per qualsiasi performer, che sia un neofita o che canti da 10 anni, riprendere contatto col corpo, tornare a lavorare in spazi grandi, tornare a lavorare, a cantare in posti molto ampi, in posti dove dobbiamo riempire non solo con la voce ma anche con la nostra personalità e con la nostra presenza scenica, e riappropriarci del linguaggio, di questo linguaggio voce e corpo misto, e non soltanto voce e non soltanto corpo.
Le chiederei invece un consiglio per chi canta sotto la doccia a questo punto, ovvero per chi canta puramente per piacere, cosa le verrebbe in mente di dirgli o di dirle per potersi godere appieno un'esperienza altamente gratificante, almeno si spera, chissà, magari per gli altri meno, però comunque il canto è una parte di noi importante. Per chi canta per piacere, cosa consiglia?
Io, in questo periodo è aumentato tantissimo il canto per diletto sotto la doccia, perché qualcosa dovevamo pur fare in casa, e quindi è aumentata anche la tolleranza verso il canto in casa, mentre per anni ovviamente non posso cantare a quest'ora, se no, eccetera. Durante la pandemia le regole sono cambiate tantissimo, a un certo punto c'è stata questa rivoluzione per cui uno cantava in casa e tutti telefonavano grazie, continua o cose del genere, no? Tutto si è fatto abbastanza bene, ecco. Io direi che il cantare sotto la doccia è uno dei più grandi privilegi che ha l'essere umano durante la sua fase di pulizia, perché le scimmie mentre si spucciano non cantano, noi invece possiamo, solo godiamo di questo momento molto privato, molto intimo, che però decidiamo di regalare all'intero palazzo e all'intero quartiere delle volte, perché è il momento migliore in cui le pareti della doccia, l'acqua, il rumore ci tolgono una cosa fondamentale, che sono i freni inibitori, e quindi lì siamo veramente noi stessi e cantiamo, siamo veramente noi stessi sia canoramente sia vocalmente, che anche, come dire, ci presentiamo per quello che veramente ci piace cantare, perché nessuno di noi canta sotto la doccia qualcosa che non gli piace, e quindi lì vengono fuori i veri gusti musicali, per cui io, che ne so, che canto sempre barocco bla bla bla, poi arrivo sotto la doccia e canto tosca, e allora lì viene fuori il vero me, che in realtà è un inguaribile romantico, per esempio. E sotto la doccia io, il mio consiglio è siamo sempre noi stessi, non mettiamoci mai dei limiti, cerchiamo sempre di cantare a voce spiegata, fregandocene in modo veramente consapevole dell'opinione degli altri, perché anche questo è uno dei momenti veramente d'elezione del cantare sotto la doccia, il momento in cui cade il freno inibitore anche del giudizio altrui, ed è quello, sarebbe quello il modo ideale di cantare sempre.
Ultimissima domanda, perché poi i tempi purtroppo stanno stringendo, sulla voce artistica. Ci ha detto prima di iniziare la puntata che ha una grande novità. Ora, per chi non lo sapesse, la voce artistica è un progetto portato avanti da un bel po' di anni da Franco Fussi, che è, diciamoci, il dottore della voce, colui che va a curare i cantanti più famosi quando sono in concerto, quando sono a Sanremo, quando sono ovunque. Quindi chi vuole cantare deve andare da lui a farsi vedere sostanzialmente l'ugola. E come si dice? Il maestro Angelo Fernando Galeano fa parte di questo progetto e ha una novità per noi, ce la potrebbe dire?
A novembre, per la voce artistica di quest'anno, io, il professor Fussi e la dottoressa Cavazzuti, che è un esperto di vocalizzazione artistica, faremo una relazione sulle principali 4 qualità di suono del musical theater, che sono legit, mix, speech and bang e belt. Ma questo non è nient'altro che il riflesso di una novità ancora più grande ossia a metà maggio più o meno, adesso non abbiamo ancora la data certa, l'editore ce la farà sapere presto, uscirà finalmente un libro meraviglioso che abbiamo scritto in tre, io, Franco Fussi e Valentina Cavazzuti, sulla voce nel musical. E sarà
che bella notizia!
E sarà veramente una bomba, perché è il libro che mancava. Non esiste un libro al mondo che parli della voce nel musical in questi termini, appunto con uno studio analitico e dettagliato, sia didattico, metodologico, storico, stilistico, delle qualità di suono del musical theater.
Ah, per tutti noi sarà allora una grande lettura, perché potremo solo che imparare da questo, sinceramente.
A chi è rivolta il progetto della voce artistica? Chi è che può parteciparvi?
Allora, la voce artistica è, in realtà nasce come corso per logopedisti e medici foniatri, quindi corso riconosciuto per ottenere i crediti che servono nelle professioni mediche, per avere l'aggiornamento professionale. In realtà, trattandosi dell'evento più importante nazionale sulla vocalità artistica, e avendo varie relazioni all'interno su tantissimi aspetti, non solo medici, clinici, ma anche non solo riabilitativi, anche, ma appunto stilistici, musicali, tecnici, metodologici, si rivolge a insegnanti di canto, cantanti professionisti, anche semplicemente grandi appassionati di vocalità, insomma. Quindi è un momento per tutti, un momento di arricchimento professionale per i clinici, è un momento di arricchimento professionale per i didatti, un momento anche di arricchimento professionale e di consapevolezza metodologica e tecnica per gli artisti performativi.
Ragazzi, con queste ultime informazioni noi purtroppo vi dobbiamo salutare, e salutiamo anche il nostro graditissimo ospite, grazie per essere venuto qui da noi.
Vi ricordiamo che, se volete, il maestro Galeano ha un blog di tanti palpiti, su cui pubblica ogni volta aggiornamenti molto interessanti. Adesso poi uscirà il suo libro, quindi penso che avremo molte più informazioni, quindi anche cartaceo, non soltanto dietro uno schermo retroilluminato. Quindi noi vi ringraziamo tantissimo il maestro, e ci sentiamo alla nostra prossima puntata, sempre di martedì. Ciao a tutti!
Arrivederci a tutti, e ricordatevi anche dei nostri canali social, perché voi che state dietro lo schermo retroilluminato, invece lì potete mettere tanti like, tante condivisioni e fare diventare questo programma ancora più bello di quello che è, grazie al vostro ascolto.